Voi mi sentite?
Sì, perfettamente. Allora, ti lascerei subito la parola perché diciamo oggi nell'ambito delle cicliche corrispondenze che facciamo con voi per raccontare quello che avviene in Iran e quello che riguarda l'Iran, oggi c'è da parlare, da dare notizia di quello che, come possiamo definirlo, un attacco informatico a una serie di sistemi informatici del Ministero degli Affari Esteri iraniano. Ecco, ti do subito la parola così ci racconti un po' in breve che cosa è successo, una notizia che per ora diciamo non è ancora apparsa sui media italiani, però mi immagino che verrà fuori e quindi ti chiederei un po' di illuminarci su tutta la vicenda.
Certamente, sì, è una notizia che ha fatto molto scalpore per quanto riguarda il mondo iraniano. Anche i media che solitamente non trattano il tema si sono trovati costretti a trattarlo. All'estero è stato affrontato meno, forse un po' in Belgio per altre ragioni, poi se avremo il tempo affronteremo anche quella parte della tematica. Che cosa è accaduto? Domenica questo gruppo che si chiama Pionto Sardeguni, è un gruppo che ha il suo gruppo Telegram, la sua pagina Twitter, è un gruppo di dissidenti. Non era la prima volta che portava avanti attacchi informatici contro i server e i portali del regime. Domenica ha portato avanti quest'operazione di hackeraggio e sono stati hackerati, il gruppo ha preso il controllo di 210 tra siti, portali e server appunto del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica. Non so esattamente quale sia adesso la situazione di questi portali, ma domenica erano sotto il loro controllo e l'elemento importante è che durante questa operazione il gruppo è riuscito a impossessarsi di oltre 50 gigabyte di materiale intendiamo documenti del ministero relativi a diverse tematiche appunto, che potremmo definire illuminanti per quanto concerne l'interpretazione, la migliore comprensione di ciò che sta accadendo oggi, quindi la rivolta in corso ormai dall'uccisione di Mahsa Amini ad oggi, rivolta che ha cambiato forse leggermente forma ma non si è fermata, e dei documenti che sono emersi capisce molto bene dal momento che il regime ha istituito un vero e proprio comitato per contrastare l'operato del MEC, quindi dell'Organizzazione dei Mujahideen del Popolo Iraniano, che è uno dei principali gruppi di opposizione al regime, ha proprio istituito un comitato per contrastare le attività del MEC e per screditare il MEC agli occhi della popolazione e della comunità internazionale. È proprio questo il termine usato, screditato. Quindi ci sono state delle riunioni di massimi esperti del regime in cui queste persone si sono trovate per discutere di quali circa le strategie da adottare per cercare di togliere credibilità a questa organizzazione. Ora ci sono anche altri documenti che sono emersi relativamente ad altri temi, io non so se avremo il tempo di approfondirli tutti, ma credo che anche solo questa parte sia illuminante per capire in effetti quello che è stato ed è il ruolo di questa organizzazione nelle proteste in corso e quanto il regime di fatto lo tema. In questi documenti fondamentalmente emerge che si è istituito insomma questo comitato politico che ha tenuto tra in realtà è stato istituito prima dall'inizio delle proteste, tra il 22 dicembre 2018 e il 20 gennaio 2021 questo comitato si è ritrovato 6 volte, quindi ci sono state 6 riunioni. Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti di istituzioni come il Ministero dell'Intelligence, quindi dei servizi segreti, il MOIS, la Forza Quds, che è la divisione dei passaranti che si occupa delle operazioni all'estero, quindi fuori dall'Iran, l'organizzazione dell'intelligence dei Pastaran, perché l'intelligence dei Pastaran è una intelligence separata, le forze dell'ordine, l'ufficio del procuratore generale, il ministero della cultura e dell'orientamento islamico e una serie di i relativi dipartimenti del ministero degli affari esteri. Nelle prime quattro sessioni il comitato si è concentrato sulla comprensione della natura di questo gruppo di opposizione, sul monitoraggio delle loro attività e i punti che sono secondo me degni di nota è che si è deciso di intraprendere una serie di misure relativamente questo all'estero, quindi il regime ha stabilito, questo è scritto sui documenti, che vuole intraprendere, di fatto ha intrapreso una serie di operazioni nei confronti dell'Occidente, volte a sensibilizzare l'Occidente, i paesi in cui si trovano i dissidenti, circa quelli che sono gli alti costi che comporta ospitare l'organizzazione dei Mujahideen del popolo iraniano nei paesi europei, e hanno progettato, emerge chiaramente in questi documenti, di tentare di avviare delle azioni legali contro queste organizzazioni di opposizione nei paesi che li ospitano in Europa. E tra l'altro, perché ritengono l'organizzazione pericolosa, lo scrivono loro, perché ha una serie di capacità e di potenzialità, quella di raccogliere informazioni, si tratta di una opposizione organizzata, quindi con una direzione centrale, dei leader, una scala, perché ha potere sociale. E quindi è, pur non essendo un'alternativa, dicono loro, ma presentandosi come alternativa ed essendo l'unica coalizione di opposizione ad avere un progetto per il rovesciamento del regime e per il futuro dell'Iran in breve, per il periodo di transizione, per loro è la principale minaccia da contrastare. E quindi insomma questo direi che può fare riflettere molto sia su certe campagne di screditamento che poi noi vediamo portate avanti anche in Occidente contro l'organizzazione, sia fa riflettere su quello che effettivamente è il ruolo dell'organizzazione in seno alle proteste. Da quanto... Prego, prego.
Sì, ti volevo chiedere da questo, dal materiale, diciamo, che è stato carpito, ci sono anche valutazioni, oltre che sui gruppi di opposizione, anche sullo stato, certo, di salute, diciamo, del regime iraniano, perché noi chiaramente abbiamo le veline ufficiali che ci dicono che va tutto bene, che c'è insomma qualche piccolo focolaio di rivolta che viene immediatamente represso. All'interno dei documenti riservati invece che valutazione si dà di quanto è avvenuto e di quanto sta continuando a avvenire, come giustamente ricordi tu?
Ma allora, dal solo fatto che si è istituito un comitato per contrastare all'interno del paese e all'estero, coinvolgendo così tanti ministeri, il gruppo di opposizione principale, ma che il regime si ostina a dire contemporaneamente sia che è responsabile delle proteste, sia che ha smesso di esistere, contraddicendosi da solo, già questo dà delle indicazioni molto chiare sullo stato di salute del regime, che evidentemente è messo fortemente in difficoltà da quello che comunque, rispetto al regime che ha il potere, è un gruppo di opposizione, quindi non ha i poteri e le possibilità che un governo può avere. Ci sono altri documenti, quindi questo per quanto riguarda la risposta. Ci sono altri documenti, i documenti che sono emersi sono per esempio la tessera, forse questo non parla molto dello stato di salute ma parla molto della natura del regime, è emersa la tessera della divisione Bastige dell'attuale ministro degli affari esteri della Repubblica Islamica Abdullah Yon, il che significa che il ministro appartiene alla divisione Bastige della forza dei Pasdaran, cioè delle guardie della rivoluzione islamica. Bastige, la divisione Bastige in particolare, i Pasdaran in generale, sono i primi responsabili della repressione delle proteste, delle 750 morti, delle centinaia di persone che hanno perso la vista da uno o entrambi gli occhi, degli arresti, delle torture, degli stupri. Quindi questo dimostra che il Ministero degli Esteri iraniano non ha nulla di politico, che rappresenta lo stesso Ministero degli Esteri, le forze repressive, e spiega perché la resistenza iraniana e la comunità iraniana hanno chiesto più e più volte di chiudere le ambasciate del regime iraniano all'estero, perché è chiaro ed evidente che con un simile livello di infiltrazione delle guardie della rivoluzione islamica le ambasciate non sono e non possono essere altro che, come lo hanno dimostrato i fatti, per esempio il fallito attentato del 2018 organizzato da un diplomatico che lavorava presso l'ambasciata di Vienna, Fadullah Sadi, sicuramente insomma sono un centro di spionaggio e di esportazione del terrore. E il fatto che Borrell stringa la mano ad Abdullah Yon, l'abbia stretta quantomeno, che è di fatto un membro dei Pastaran, la dice lunga su sul perché andrebbero interrotti certi rapporti e sul fatto che insomma l'immagine che si cerca di dare della Repubblica Islamica non coincide con la realtà dei fatti. Sono emessi anche altri documenti, per esempio relativamente al fatto che il Belgio e l'Italia il Belgio e l'Iran avevano firmato un accordo relativo allo scambio di prigionieri che era mirato alla liberazione appunto di Assadullah Sadi, che è l'ambasciatore che era console presso l'ambasciata di Vienna, che è stato condannato all'ergastolo dal tribunale belga per aver organizzato un attentato che per fortuna è stato sventato, ma un attentato contro il raduno annuale della resistenza. C'è stato questo accordo tra governo belga e Repubblica Islamica per organizzare uno scambio che permettesse quindi di fatto la sua liberazione, perché Assadullah Sadi non sarebbe perseguito in Iran, e è emerso che l'arresto dell'attuale cittadino belga ostaggio del regime iraniano Van der Kassel di fatto è avvenuto dopo il raggiungimento di questo accordo. Quindi dopo che l'accordo è stato raggiunto, la Repubblica Islamica ha ben visto in lui, in questo cittadino belga, la possibilità di acquisire un ostaggio per poter poi chiedere l'effettivo scambio. Questo quando il ministro della giustizia belga aveva dichiarato davanti al Parlamento che l'obiettivo di questo accordo non era in nessun modo quello di liberare un diplomatico condannato per terrorismo della Repubblica Islamica. Quindi in realtà sono emersi tanti aspetti. Ora, questo è un aspetto che sicuramente è molto dibattuto oggi in Belgio, meno in Italia, perché non ne costituisce, certo. Dell'Italia, ecco, la cosa degna di nota che vorrei dire, che lascia sgomenti, è che nella parte in cui in questi documenti il regime sottolinea la necessità di portare avanti delle operazioni per fare sì che l'organizzazione dei Mujahideen del Popolo sia inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'Europa, dice che per fare ciò dovrà fare leva su quelli che sono paesi amici, paesi che la pensano allo stesso modo, e parte l'elenco dei paesi amici. Alcuni di questi li immaginiamo tutti, si parla di Russia, si parla di Siria, beh, d'altronde sono alleati, certo. Si parla di Iraq, si parla di Cuba, ma si parla anche di Italia, e l'Italia è l'unico paese democratico europeo a essere inserito in questo elenco, che insomma
abbastanza preoccupante.
Fa pensare anche allo spazio che è stato dato a figli di dittatori deposti in programmi televisivi, intanto che si proiettavano.
Per citare un esempio a caso, ecco.
Per citare un esempio a caso, sì, esatto, fa pensare.
Senti, ci sono anche, diciamo, degli esempi pratici per quanto riguarda il nostro paese, oppure si parla solo genericamente di un'atmosfera più amichevole rispetto a quella che si
respira altrove? Si parla di paesi amici, al momento non è emerso null'altro, nulla di più preciso, no. Quindi non sappiamo, è possibile che ci siano altri documenti, ma questo noi non lo possiamo sapere, anche perché ci siamo limitati a leggere ciò che poi è stato diffuso sui social.
Ho capito. Senti, invece lo stato del dibattito in Belgio, che mi sembra che sia da questo punto di vista il paese che è più interessato da queste rivelazioni, qual è il dibattito pubblico?
Allora, sono finora usciti un paio di articoli che io sappia, l'ultima volta che ho controllato, prese di posizione ufficiali relativamente a questa tematica Non ci sono ancora state, anche perché gli articoli sono piuttosto freschi, perché è uscito il materiale, poi ovviamente la stampa ha portato avanti le sue operazioni di controllo per assicurarsi che la fonte fosse attendibile, poi sono stati scritti questi articoli. Credo che vedremo degli sviluppi, credo che saranno costretti, noi non ci stupiamo più di niente, ma che saranno costretti a fornire delle spiegazioni a breve. È chiaro che questo cambia le carte in tavola, perché a questo punto anche il governo belga ha una responsabilità nella presa in ostaggio di questo cittadino, e emerge, come era già stato denunciato da tempo, che non si trattava di un semplice accordo per la liberazione di prigionieri, ma che l'accordo era stato stipulato proprio per garantire la liberazione di questo diplomatico iraniano accusato e colpevole, perché è stato condannato all'ergastolo, di avere progettato un attentato terroristico sul suolo europeo.
Ho capito. Senti, l'ultima cosa che volevo chiederti a questo proposito: questo materiale è stato diffuso, è consultabile, sì, in qualche modo, come è successo in altri casi del genere?
È consultabile, sì, sul gruppo Telegram, poi è stato diffuso anche da tantissimi altri media e canali, soprattutto in lingua farsi, ma sul canale Telegram e sulla pagina Twitter si chiama Priom Sarne Buni. Il gruppo si chiama Pionto Sarne Guni, vuol dire rivolta sino alla vittoria, fino al rovesciamento, con riferimento alla dittatura. Il materiale è disponibile, è chiaro che il materiale è in lingua farsi,
certo.
Però insomma qualsiasi interprete può aiutare chiunque conosca la lingua, quindi sì, è pubblicamente, è a disposizione del pubblico.
Benissimo, senti, ti ringraziamo moltissimo, non so se c'è altro da aggiungere ancora su questa questione, e prima di lasciarci, così mi sembrava assolutamente doveroso, visto che ne abbiamo parlato nel corso della rassegna stampa di questa mattina, sono usciti almeno diversi giornali, parlavano dei comunicati di Amnesty International e di altre, sì, organizzazioni, sì, similari su le esecuzioni capitali in Iran. Ci sono i dati del 2022, sono dati impressionanti per quanto riguarda l'aumento delle impiccagioni, e sono dati che andranno a incrementarsi ulteriormente purtroppo in questo 2023, giusto?
Purtroppo sì, parlando di esecuzioni è doveroso dire che solo tra il 28 aprile e il 5 maggio, quindi parliamo di una settimana come lasso di tempo, il regime iraniano ha portato avanti ben 46 esecuzioni. 23 delle persone giustiziate appartenevano alla minoranza baluccia del Sistone Baluchestan, e tra le vittime ci sono anche due donne, perché purtroppo l'Iran continua a detenere il record mondiale di esecuzioni capitali pro capite e il record mondiale di esecuzioni di donne. Praticamente l'unico ambito in cui le donne godono di pari diritti è quello della repressione, quindi arresti, torture, stupri ed esecuzioni. Perché lo fa? Perché cerca disperatamente, in un contesto in cui non è ancora riuscito a far tornare la situazione allo status quo, di instillare il terrore negli animi dei cittadini, scoraggiandoli dal portare avanti le proteste, gli scioperi. Finora non ci è riuscito, però sicuramente la cosa più grave è che, tra l'altro, queste esecuzioni stanno avendo luogo nel silenzio più totale. Le ultime due esecuzioni, che hanno portato il dato da 42 a 44, sono le esecuzioni di due cittadini che sono stati, Youssef Mehdad e Sadrullah Fozeli, che sono stati giustiziati per avere, così dichiara la Repubblica Islamica, insultato il profeta dell'Islam, e sono stati per questo impiccati. Ovviamente l'obiettivo è appunto quello di creare un'atmosfera di terrore, di fare vedere cosa succede se non si agisce in linea con quello che è il pensiero del regime, e il tentativo è quello di soffocare le proteste. Non ci stanno riuscendo e non ci riusciranno, però sì, questo è un aspetto che sicuramente va denunciato e a cui sicuramente andrebbe dato più spazio, e vi ringrazio per questo.
Sì, anche perché poi, diciamo, queste sono le esecuzioni fra virgolette ufficiali, poi ci sono le esecuzioni extragiudiziali,
sì,
gli assassini mirati, insomma tutto quanto ben sappiamo in questi
casi.
Esattamente,
è un dato a ribasso, purtroppo è un dato a ribasso.
questo è quanto. Samira, ti ringraziamo moltissimo, ti chiederei di restare un secondo in privato con noi.